elettrici, innanzitutto in un'applicazione di massa, in secondo luogo hanno amplificato una revisione di che cosa? Che cosa rivedono questi storici? Rivedono sostanzialmente la ricaduta politica di ciò che le classi dirigenti e i liceti intellettuali, gli uomini di cultura hanno sempre pensato, almeno negli ultimi 20, 30, 40 anni, di fascismo e nazismo. Su questa partita, cioè su questa rivalutazione sostanzialmente di due movimenti ampiamente battuti dalla storia, diciamo, e condannati dalla cultura, su questa rivalutazione non si gioca in realtà una battaglia culturale e basta, ma si gioca una battaglia politica soprattutto dedicata a riammettere nel giro dei partiti eleggibili i partiti di destra, di estrema destra. Ne abbiamo moltissimi esempi, potrei cominciare dal fondo, cioè da Haider, ma soprattutto penserei a Gianfranco Fini, perché il numero di voti che raccoglie Alleanza Nazionale, è certamente il più significativo tra questi partiti e movimenti di destra e centrodestra. I nostri autori qui hanno affrontato, perché sono soprattutto storici, hanno affrontato il problema da storici, e quindi Sergio Bologna e Pierpaolo Poggio hanno introdotto l'argomento del revisionismo storico insieme a considerazioni sulla politica culturale recente nel nostro paese. Sergio Bologna ricordava soprattutto l'esperienza di Lumi, che è un'esperienza molto interessante, anche se chiusa e finita, diciamo, tra virgolette. Beh, finita forse no, Sergio, perché potrebbe continuare, e forse cominciamo adesso. Sì. Pierpaolo, anche Pierpaolo, che penso che sia tra i maggiori esperti di revisionismo tedesco, in particolare degli storici come Nolte e gli altri che hanno aperto in Germania questo problema, questo revisionismo, hanno rivisto in Germania, diciamo. Pierpaolo affronta la parabola del revisionismo tedesco insieme a quella degli storici che ne hanno parlato, collegando notevoli riflessioni, anche importanti direi, all'attualità e alla cultura italiana. Poi Cesare Costantini, che aveva avviato in origine le lezioni con la prima conferenza, che oggi si scusa, anche lui è stato colpito dalle influenze, quindi non è potuto essere qua, come peraltro Pierpaolo Poggio, che anche lui è acciaccato, non è potuto venire. Dicevo, Costantini aveva aperto quelle lezioni con una serie di domande. Costantini insegna storia moderna a Genova, che riguardavano proprio il peso della storia e anche una sorta di considerazione storica sui suoi studenti di storia, quindi vedendo come questi studenti hanno a poco, diceva Costantini, perduto l'interesse e soprattutto le nozioni di fondo della storia contemporanea, tanto che poi si trovavano agli esami a dire cose come quando è stato eletto Hitler, Hitler è andato al potere nel 1880, diceva che un suo studente aveva sostenuto. Quindi le domande che Costantini ha posto sono state un po' anche la molla che mi ha fatto riconsiderare tutti gli interventi degli storici che abbiamo raccolto alla luce di un problema che mi riguarda più da vicino, cioè dell'insegnamento della storia, non soltanto cioè di come si scrive la storia, come si fa la storia, come si raccoglie, come si documentano i fatti, ma anche come si insegna, come si passano, cioè, questi fatti, questi insegnamenti alle generazioni che vengono dopo le nostre, oppure agli uomini che fanno cultura e che poi dai mezzi di comunicazione che possono toccare a milioni di persone dicono, affermano, insegnano loro stessi. Cesare Bermani poi ci parlerà del suo angolo, diciamo, della sua angolo di visione del problema, che mi sembrava fosse centrato soprattutto sull'Italia, la resistenza, anch'essa coinvolta da un revisionismo che è arrivato fino a quello che ha ripetuto molte volte Violante, presidente della Camera, riguardo ai ragazzi di Salò, o allo stesso D'Alema, che recentemente ha affermato che siamo tutti ex, parlando evidentemente per se stesso. Franzinelli e Mantelli avevano poi, Ganapini e Mantelli avevano toccato lo stesso problema della resistenza e il revisionismo in Italia, gli storici italiani, in particolare quelli che fanno lavoro diretto sul campo, che l'hanno fatto e che lo stanno facendo, raccogliendo quello che ancora si può raccogliere direttamente dalle fonti orali e lavorando sugli ex partigiani, gli ex repubblichini, cioè su pochissimi ormai che ci sono rimasti di testimoni diretti dei fatti avvenuti tra 40, 45, 43 in particolare e 45. Pasquale Santomassimo aveva fatto una lezione molto lucida su De Felice, che a sua volta è un mito, anche De Felice sta diventando un mito proprio qua, ne parlava in questi termini lo stesso Le Monde, appunto dopo, nella traduzione del Rosso e il Nero. De Felice è uno storico che forse voi sapete, ha delle origini comuniste, quindi ha fatto tutta la parabola da sinistra a destra, poi di nuovo al centro, insomma fino a occupare, e questa è la sostanza, i mass media, perché De Felice è stato un uomo di grande comunicazione, diciamo. E Paolo Mieli, che è un suo allievo, è oggi direttore del Corriere della Sera. Luciano Guerci invece aveva toccato il terreno francese, in particolare la revisione delle considerazioni sulla rivoluzione francese. Anche questo è stato un tema molto rivisto. La rivoluzione francese era stata studiata negli ultimi 60-70 anni da storici, soprattutto marxisti, a cui Furet, in particolare François Furet, ha reagito con tutta una serie di novità anche di contenuto, e divenendo in breve, con molte polemiche, forse lo storico principale delle manifestazioni del bicentenario, cioè del 1989, quando appunto in Francia, a Parigi, sono tenute grandi, ripetute, lunghissime manifestazioni di celebrazione. Francesco Germinario ci aveva parlato allora, e trovate qua poi l'articolo con moltissimi riferimenti bibliografici, dell'opera di Zev Sternel. Sternel è uno storico di origine israeliana che, a dire la verità, non è da includere tra i revisionismi alla Nolte o anche alla De Felice. Sternel ha toccato un problema diverso, che è quello di spostare all'indietro e situare in Francia la data di nascita del fascismo, cioè il fascismo è un movimento che, secondo Sternel, dovrebbe essere nato alla fine del secolo scorso in Francia dai movimenti di Morat e di altri uomini di cultura di destra, e dopo ha dato origine a movimenti politici come quello del fascismo di Mussolini o più tardi ancora il nazismo di Hitler. Ecco, per quello che mi riguarda invece, anch'io ho scritto un piccolo articolo finale, appunto, di considerazioni sull'insegnamento della storia, a partire dalla mia esperienza, che è quella di insegnante. Io mi sono fatto delle idee insegnando la storia, credo che sia una delle materie più difficili da insegnare, ma soprattutto credo che non ci sia nessuna speranza, cioè la cosa sta peggiorando in una maniera tale per cui credo che la storia sia del tutto inutile come materia scolastica per gli alunni, voglio dire. Invece è utilissima per gli insegnanti, perché se appena appena riescono a confrontarsi, gli insegnanti si accorgono di ognuno insegnare una storia diversa, ma non diversa nel taglio o nell'incisività, oppure, ma proprio diversa nelle fonti culturali da cui attingere. ognuno insegna quel che gli pare, si può trovare classi prime che imparano la storia antica oppure classi prime che stanno facendo la storia contemporanea nello stesso istituto, a fianco a un'aula a fianco all'altra. I programmi ministeriali a cui io per lavoro ho dovuto riferirmi e che per i più significativi riporto anche qua, sono semplicemente demenziali, hanno ormai distrutto la sequenza cronologica, perché appunto il primo anno si fa la storia contemporanea, poi il secondo si fa la storia medievale, il terzo si fa la storia moderna, comunque si fa tutto al contrario oppure tutto mescolato, che tanto è lo stesso, perché l'idea di fondo è che la storia sia comunque un quadro di riferimento, non una serie di nozioni intanto, e come quadro di riferimento può essere preso da qualunque lato, da qualunque dato concreto, ma peccato che appunto si parla a ragazzi che di storia non sanno niente, che non gli è mai stato insegnato prima nelle scuole dell'obbligo, che non fanno la strada che abbiamo fatto noi quando andavamo a scuola, cioè quella di impararla a partire dall'antico per arrivare al contemporaneo, e che sono invasi, i ragazzi voglio dire, ma forse anche gli insegnanti, sono invasi da i messaggi che arrivano dalla TV, dai giornali, se li leggono, da tutti i media, dal cinema, molto importante. Fa più opinione storica un film che 100 libri, credo, e tanto più un insegnante di storia. Ecco, queste considerazioni un po' sono state quelle che ho messo a conclusione del libro, ma forse per dire soltanto questo, riassumendo, cioè che non si può pensare di cambiare la realtà sociale in cui viviamo, no? Dico una cosa banale ora, facendo della storia, bisogna fare delle altre cose, in particolare forse per noi che ce ne occupiamo bisogna fare della politica culturale, diciamolo così, come si sarebbe detto una volta. Politica culturale per gli insegnanti vorrebbe dire intanto impararla, la storia, e nelle università oppure nei corsi di formazione non si insegna dell'altro, si insegna come si fanno le tesi o come si scrivono gli articoli, forse. Per quello che riguarda, come dire, la circolazione della storia nella nostra società, io conosco abbastanza per le mie letture la situazione francese, anche per averla visitata direttamente, e mi sembra che sia molto molto diversa dal nostro abisso di ignoranza. C'è ancora circolazione, le librerie sono piene di libri storici, ci sono sezioni di libri veramente consistenti, ricche e aggiornate. Da noi invece questo è difficile da trovare, si trovano poche librerie anche nelle grandi città specializzate in storia, e comunque si corre dietro a quello che sta facendo la televisione di solito, quindi l'attualità è data dalla TV, la storia viene dopo. Ecco, un po' con queste provocazioni, se posso, vorrei passare adesso la parola a Cesare Bermani e poi a Karl-Heinz Roth.
Io non pensavo di parlare, comunque dovendo presentare un libro che ho letto, ecco, direi che il grosso vantaggio di questo libro è di essere chiaro e di riuscire a toccare un po' tutto l'arco dei problemi toccati da quello che viene chiamato revisionismo. Giustamente si dice qui che sullo stesso termine revisionismo non c'è un'unanimità di visione, nel senso che alcuni lo vedono in un modo e altri in un altro. Alcuni pensano che il revisionismo, come per esempio anch'io ho scritto un libro, forse sbagliando, dicendo che a mio parere non era il caso di parlare di revisionismo per una serie di interpretazioni, diciamo, di destra, liberal-democratiche tradizionali che ci sono sempre state. Purtroppo i conservatori esistono sempre in un paese e quindi, soprattutto quando vincono, si scrivono la storia dal loro punto di vista e non lo si può impedire. E quindi ritenevo che il concetto di revisionismo andasse utilizzato solo nel caso di un'inversione totale della visione della visione della storia. Allora, nel caso di, per esempio, di alcuni storici della rivoluzione francese tipo Furet, i quali sostengono che la rivoluzione francese non è stata una rivoluzione borghese, ma addirittura ha fermato la rivoluzione borghese, perché in realtà il capitalismo si era già sviluppato dentro al feudalesimo e insomma questi giacobini hanno fatto un disastro. Questo potrebbe essere un caso in cui appunto il termine revisionismo funziona. Ma comunque mi pare corretto il modo come viceversa Pier Paolo Poggio, senza limitare questo discorso, dice vabbè, diciamo tranquillamente che il revisionismo è il fatto che su una sconfitta subita dalle opposizioni in Italia alla fine degli anni Ottanta si sono sviluppate delle correnti storiografiche, le quali anche sulla base di una solida tradizione conservatrice certamente tendono ad egemonizzare e a dare una visione completamente diversa da quella che tutti noi pensavamo qui. Ecco. Il fenomeno non è di oggi. Io mi sono letto in questi giorni, il libro di Lussu, Marcia su Roma e dintorni, che avevo letto molti anni fa. L'ho riletto volentieri perché ho capito la grande distanza che nella storia d'Italia ha continuato a esserci, per esempio, tra la visione del fascismo, anche insegnata a sinistra, e una testimonianza scritta a caldo come quella di Lussu in quegli anni. Io mi ricordo, ad esempio, di aver, senza volerlo, ma semplicemente perché ero uno studente, andavo quindi a registrare i vecchi compagni, facendomi raccontare le cose, ho ricostruito una battaglia di cui nessuno ha mai parlato, che è la battaglia di Novara del 1922, quando appunto una troupe di fascisti armati scese a Novara in 3.000 e cercò sostanzialmente, distruggendo 48 sedi operaie, cioè tirandole giù proprio materialmente coi camion, tiravano giù le due colonnine davanti, crollava tutto l'edificio, ammazzando 17-18 contadini, e in una lotta che è durata quasi una settimana distrussero praticamente, piegarono diciamo la rete circolistica del novarese. Per me il fascismo era quella roba lì, però in realtà io mi rendevo conto, per esempio, di vivere in una città che non aveva più assolutamente, al di là delle poche persone che non avevano più occasione di parlarne e che ne parlavano con me perché facevo questa ricerca, non aveva più assolutamente l'idea che questa cosa fosse avvenuta, no? E devo dire che sul momento mi meravigliai, ma oggi mi meraviglio molto meno, che quel libro non circolò praticamente, cioè, ebbe anche delle recensioni, ma comunque non circolò più che tanto, proprio perché erano successe un sacco di cose nella storia italiana che giustificavano questo fatto. Ad esempio, prima il fascismo, che si è presentato per un certo periodo in doppio petto nella storia italiana e quindi ha teso a far dimenticare il fatto di una rivoluzione. Oddio, sappiamo che questa rivoluzione era, come dire, scortata dai carabinieri, dalle guardie regie, ma sappiamo anche che comunque fu una guerra civile, perché ci lasciarono la pelle quante persone. Ecco, altra cosa molto curiosa di questo paese, non lo sappiamo, perché nessuno storico si è mai preso la briga di andare a vedere negli archivi di polizia quanti sono stati morti in quel conflitto. Io sostengo che sono stati almeno 3.000, Gramsci parla di 12.000, quindi ondeggiamo, certamente è stato una è stato un episodio, il primo episodio di questa guerra civile che tutti noi abbiamo vissuto in questi anni, a volte in forma strisciante, a volte in forma più aperta, certamente. E quindi, altra cosa, molto curiosa, il termine revisionismo, per esempio, viene utilizzato da una serie di associazioni reducistiche, tipo mettiamo, diciamo pure tranquillamente, l'AMPI, per sostenere, almeno fino a poco tempo fa, adesso cominciano ad avere qualche dubbio anche loro, ma fino a poco tempo fa, che sono revisionisti quelli che parlano degli anni della resistenza, come io ne parlo qui, come di una guerra civile. Perché non c'è dubbio che se non facciamo finta di aver fatto una guerra contro il barbaro invasore, i tedeschi, noi sappiamo che questa guerra l'abbiamo fatta contro i fascisti, l'abbiamo fatta contro un certo tipo, può darsi che ci sia qualche ufficiale che ha pensato di farla per altri motivi o che l'ha vissuta in altro modo, però voglio dire, questo è stato accantonato. Se poi pensate anche al modo come venne fatta l'amnistia ai fascisti negli anni successivi alla resistenza, vi rendete conto che c'è tantissime ragioni per cui gli italiani abbiano per esempio dimenticato che cosa è stato il fascismo. Per cui poi alla fine salta fuori uno come De Felice, che addirittura, per fortuna non lo legge nessuno, esattamente come le nostre pubblicazioni, le nostre perché non circolano e lui perché è proprio illeggibile, no? È un libro, sono libri che si possono al massimo consultare, ma sfido chiunque, se uno mi racconta che ha letto tutto il Mussolini De Felice, io non ci credo, no? Perché è veramente un libro mal scritto, cioè è un pessimo libro di storia, insomma, ecco, con tanti documenti dentro, ma non vuol dire che citare tanti documenti perché si è stati alla direzione dell'archivio di Stato e quindi per molti anni non li si è fatti vedere a nessuno per fare questo libro, significa che puoi essere un buono storico. Detto questo, poi lui ha anche, diciamo, intendiamoci, elaborato alcune categorie che possono essere utilizzate anche dalla sinistra, per esempio quella di zona grigia, che tutti noi sappiamo essere esistita nella società, cioè una zona di indifferenti dentro a questo conflitto tra destra e sinistra. È ovvio, no? Salvo poi sostenere che questa zona grigia era amplissima anche dove era abbastanza limitata, e come per esempio io dico nel Novarese, perché conosco l'esperienza del Novarese da quelle parti lì, fu. Ecco, dico questo perché secondo me queste posizioni che sono venute fuori adesso, anche sulla Rivoluzione Francese, dove appunto si sostengono le coglionaggini che dicevo, sono cose che poi hanno radici nella storia di questo paese, che, scusatemi, ma veramente i conti con il fascismo non li ha fatti. E continua a non farle, e dimentica la propria storia, perché per esempio una delle cose che mi manda in bestia è vedere regolarmente come in qualunque campo profughi vengono trattati questi poveri che arrivano nel nostro paese, no? Per cui poi uno si sente anche imbarazzato quasi a fare le... Vedevo lì che Costantini, adesso poi Sergio è già quello che dice Costantini, no? A proposito di D'Alema e di Haider, lui lo legge chiaramente, nel senso che alcuni studenti dicono se si tratta così Haider, dobbiamo trattare così anche D'Alema, questo comunista. Questa è la lettura degli studenti, ma devo dire che la mia lettura è che se si tratta così Haider si potrebbe trattare così anche D'Alema, perché il modo di trattare sul nostro territorio senegalesi, marocchini e chi volete voi, credo proprio non si differenzi, e forse addirittura peggio qui, insomma. Quindi anche queste sono cose che dovrebbero essere rimesse in discussione. C'è una cosa che mi ha colpito. Recentemente c'è stato un convegno sul revisionismo e tutti si lamentavano del fatto che i libri di storia della sinistra sono illeggibili e che poi in realtà invece queste quattro fregnacce della destra, ma ben raccontate a volte, anche se sono fasulle, anche se non sono fondate su quanto poi è avvenuto in realtà, hanno una penetrazione nettamente superiore. Ecco, io devo dire che anche qui sono abbastanza meravigliato di questa strana sinistra accademica, no? Perché poi c'è questi qui dell'università, eccetera, che ignora totalmente, per esempio, che insomma, una storia raccontata, enfatizzo, no? Perché poi quando scrivo i libri la racconto io la storia, ma però voglio dire, raccontata dai protagonisti, è nata proprio a sinistra, quando a un certo momento abbiamo cominciato a occuparci della testimonianza orale e a utilizzare la testimonianza orale nella storia. Per cui non è affatto vero che non esistano libri illeggibili di questo genere. Sono talmente leggibili che in questo momento il Rodotà e altri, secondo me, se ne stanno preoccupando, perché grazie al cielo, con la legge sulla privacy, sarà finalmente impossibile fare della storia orale, no? Perché figuratevi voi, se uno può andare, prima cosa, io arrivo da un tale che mi deve raccontare come i tedeschi hanno ammazzato suo padre, tiro fuori un documento e dico: senta, per favore, mi firmi questo documento, sa la legge sulla privacy, eccetera. Prima cosa, questo pensa che io sia forse l'esattore delle tasse, no? Come prima reazione. Come seconda reazione, non so se poi mi parla ancora volentieri. Ma al di là di questo, dovete pensare che questa legge prevede che io vada alla ricerca dei nipoti o dei bisnipoti di quelli che ho registrato 50 anni fa, perché la testimonianza appartiene a loro. E quindi io dovrei, teoricamente, poi credo che nessuno storico lo farà mai, andrà avanti per la sua strada, si beccherà i suoi processi, ma voglio dire, continuerà, anche perché veramente io sarei allarmatissimo se una mia zia diventasse proprietaria dei miei ricordi, stante poi che io vengo fuori da una famiglia dove sono la pecora nera, no? Ecco. Ma per dirvi le cose che avvengono, cioè a un certo momento viene fatta una legge sulla privacy che rischia di distruggere la possibilità di fare una storia che non sia una storia totalmente incanalata, diciamo, da chi in quel momento ha il potere. Esattamente come viene fatta una legge razzista, viene fatta una legge contro gli striscioni razzisti negli stadi, ma guarda caso vanno immediatamente a ritirare striscioni con su scritta Armata Rossa, che fino a prova contraria io non voglio dire, adesso lo mettono in discussione alcuni storici, ma mi sembra che sia l'Armata Rossa, no? che è arrivata ad Auschwitz a liberare, ecco, no? Ecco. Per carità, poi in un film come quello di Benigni ci arrivano gli americani, perché di questi tempi far arrivare i russi non sta bene, no? Ma per dire che poi il revisionismo passa attraverso tutta la nostra vita quotidiana. E d'altra parte, appunto, i nostri carabinieri hanno capito così bene l'invito a portare via striscioni razzisti che se la sono presa con quel famoso razzista che sicuramente faceva il controllore in qualche campo di sterminio, che era Che Guevara, perché sono andati immediatamente a portare via gli striscioni di Che Guevara. In realtà che cos'è? è semplicemente il fatto, ancora una volta, che prendo esemplifico su questa storia dello stadio, di chiudere con qualunque forma di dissenso politico approfittando di qualunque legge. Questo è quello che avviene regolarmente e questo, secondo me, scusatemi, ma è una forma di fascismo, per cui non possiamo stupirci del fatto che poi si facciano strada queste posizioni. E devo dirti anche, per la verità, che sono un po' terrorizzato da quello che mi hai detto tu, no, sulla storia e sui ragazzi. Io sono d'accordo con politica culturale, però se a un certo momento viene a meno anche l'insegnamento storico, quello che resta nei ragazzi è un senso comune mal digerito, che è quello che tu troverai probabilmente in tutti i temi, tutte le volte che correggi dei temi, dove ci trovi dentro di tutto, non mescolato. Tu dai un tema, per esempio, su un extracomunitario, immedesimerti con un extracomunitario, e questi si immedesimeranno, avranno dei buoni sentimenti, ma poi viene fuori spesso, sovente e volentieri, un razzismo da far paura. Io non ho intenzione, se non di dire che questo, secondo me, è un libro utile, perché comunque fa vedere come dentro agli studi storici e dentro alla scuola penetra questo senso comune reazionario e che cos'è questa idea reazionaria. Detto questo, devo anche dire che non ci si può consolare del fatto che poi in realtà, dal punto di vista scientifico, spesso, sovente e volentieri, l'elaborazione di questa destra sono carenti, perché purtroppo sono anche vincenti, e questo è assai preoccupante. E quindi si tratta di darci una mossa per trovare una serie di canali per fare invece circolare le nostre idee, visto che loro circolano dovunque, no? Per cui sarà distribuito questo libro? Ma chi lo sa? Lo vedrà qualcuno oltre noi, oltre i presenti? Questo, per esempio, è un problema. E poi un altro problema che si è deciso anche di affrontare, di cominciare ad affrontare di petto, è quello che poi questo revisionismo passa attraverso non solo il libro, ma soprattutto i media, no? Soprattutto i media, soprattutto gli elaborati televisivi, in forme spesso pesantemente propagandistiche. Io sono andato a vedere, non so se qualcuno di voi si è preso la briga di andare a vedere la mostra sul Gulag qui al castello, che è una mostra anche commovente, bella, ma sostanzialmente il messaggio che ne viene è assolutamente falso, perché tutte le cifre sono interpretate in un modo tale da accreditare l'idea che quelle cose erano straordinariamente più quantitativamente più ampie di quanto non fossero. Per questo motivo, per esempio, noi che ci occupiamo di storia orale, che in questo periodo abbiamo scoperto di essere una legione, e quindi abbiamo deciso di coordinarci e stiamo dando vita in Italia all'Associazione di Storia Orale, siamo centinaia e centinaia e centinaia che lavorano, senza che nessuno lo sappia, magari a distanza di 6-7 chilometri uno dall'altro, perché appunto sono saltati tutti i canali e quindi bisogna cercare di costruirli, in un convegno che faremo proprio alla fine del mese a Venezia sul documentario etnografico e diciamo sociale, De Seta, De Martino, cioè questo tipo di cose, prenderemo spunto da questo proprio anche per discutere su come ovviare alla carenza di buone metodologie storiche che stanno dentro ai filmati che sempre girano per la televisione, per queste, quelli che vedete tutti, no? Che a volte sono anche belli e accattivanti, ma sono solo belli e accattivanti, poi portano dentro di sé una grande menzogna.
Grazie. Karl-Heinz?
Dunque, noi abbiamo adesso due testi che devo leggere per la semplice ragione che Carlo non parla l'italiano, allora ha scritto un brevissimo intervento, piuttosto denso, che questa mattina in fretta abbiamo tradotto. Poi Claudio Costantini, sollecitato da me, non potendo venire, mi ha mandato un'email, quindi sono più o meno tre paginette, quindi le leggo come contributo di Claudio. E poi leggiamo l'intervento di Carlo. E poi diciamo anche soprattutto sulle cose che Carlo ha posto, mi sembrano molto interessanti, apriamo poi il dibattito sostanzialmente. Allora, vi leggo queste letterine che ha mandato Costantini. Caro Sergio, sono dispiaciuto di non essere con voi, volevo con la mia presenza alla Calusca rendere un altro piccolissimo omaggio a Primo, un omaggio inutile naturalmente, o almeno non particolarmente utile a nessuno e tantomeno a Primo, ma gli omaggi sono tali anche proprio per la loro gratuità. E poi contavo di incontrare in questa occasione un po' di quegli amici di Primo che non ho avuto sinora modo di conoscere di persona. Quanto al revisionismo, invece, non sono particolarmente addolorato di non poterne parlare. Come ti ho detto per telefono, il fatto che il revisionismo, inteso come tentativo di rivalutazione del fascismo e di rilegittimazione della violenza anticomunista, sia finito, come era inevitabile, nella politica spazzatura, dopo aver razzolato a lungo nella storiografia spazzatura. E ciò conferma da un lato quel che ho sempre sostenuto, trattarsi cioè di un problema politico o morale, ma non storiografico, e dall'altro, sempre più fastidioso, è doversene occupare. Mi hai chiesto di scriverti due paginette in proposito, accontentati di due chiacchiere. Ieri, tra colpi di tosse e starnuti, ho partecipato a un paio di seminari, e gira e rigira, il revisionismo era sempre lì, alle nostre spalle o, se preferisci, sulle nostre teste. A un certo punto un ragazzo mi ha chiesto come sia possibile che qualcuno, e sia pure un politico spazzatura, possa oggi dire pubblicamente e impunemente che se l'Europa isola l'Austria per via di Haider, dovrebbe fare lo stesso con l'Italia per via di D'Alema. Lo ha chiesto a me come se fosse colpa mia, e forse magari un po' di colpa mia lo è davvero, se non altro per il mestiere che faccio. Ho cercato di rispondere la meno peggio, e mi è venuto in mente, chissà perché, l'arco costituzionale. Fino a una decina d'anni fa, ho detto, c'erano due livelli della politica in Italia. Uno dove si contrapponevano gli schieramenti dei partiti, destra e sinistra, governo e opposizione. E l'altro dove gli schieramenti opposti si ricomponevano in un unico spazio di legittimità, quello dei partiti che avevano fatto la Costituzione repubblicana, definito appunto dall'esclusione dei fascisti. E qui si è posto il problema di come sia possibile che l'esclusione di qualcuno e di qualcosa possa definire uno spazio di legittimità democratica. Di nuovo ho cercato di rispondere alla meno peggio e mi sono aggrappato alla distinzione tra i due modelli di democrazia che la mia generazione ha avuto presenti, la democrazia americana e quella europea. In Europa, ho detto presso poco, la democrazia era l'opposto del fascismo, ossia veniva intesa come una forma di convivenza dalla quale il fascismo fosse bandito per sempre. In America, invece, la democrazia permetteva la coesistenza del fascismo con qualsiasi altra cosa. L'America era una democrazia dove la caccia al rosso o la caccia al negro erano sempre possibili. L'America è stata la culla di quella peculiare forma di democrazia diretta che è il linciaggio, ed è tuttora la patria dell'elezione della pena di morte. L'Europa era invece una democrazia dove un fenomeno come il maccartismo era ritenuto impossibile, dove la ricostituzione di un partito fascista era considerato un reato e dove oggi l'abolizione della pena di morte è condizione formale di appartenenza. Il fatto è, ho cercato di spiegare, che la democrazia americana non si era mai trovata nella necessità di espellere da sé il fascismo, le era bastato vincere la guerra. L'Europa, l'Italia in particolare, aveva invece perso tutte le guerre che in modo o nell'altro aveva provocato, ma l'esperienza di quella espulsione liberatoria alla fine l'aveva dovuta fare. L'espressione arco costituzionale, in fondo, non era che un modo di ricordare quella faticata espulsione. Certo, c'era molta ipocrisia in quell'espressione. In Italia, ad esempio, non c'era stato maccartismo, ma c'era pur sempre una diffusa discriminazione anticomunista. Dell'arco costituzionale facevano parte i Gava, i Lima, gli Andreotti e quasi tutti i fascisti e i ladri che oggi non esitano più a dichiararsi per quel che sono. Quante volte abbiamo denunciato questa ipocrisia nelle nostre vecchie sacrosante campagne di demistificazione? Bisogna pur riconoscere però che qualche pregio dopo tutto l'ipocrisia ce l'ha, se non altro in pedagogia. Come diceva quel tale, l'ipocrisia è l'omaggio che il male deve rendere al bene. E forse non c'è esperienza educativa che possa fare a meno di un po' di ipocrisia. Quella ipocrisia è caduta e quella espressione arco costituzionale non si usa più. Non me ne rallegro, forse è solo un segno della rinuncia della politica a fare opera di educazione civile. Che c'entrano queste mie chiacchiere col revisionismo? C'entrano nel senso che, a parer mio, il revisionismo che rende particolarmente noiosi questi giorni grigi della politica e della storiografia non consiste tanto nell'assoluzione impossibile del fascismo o nella condanna scontata del comunismo, quanto nella tentata e in gran parte riuscita o riuscibile rimozione dell'antifascismo. Il padre di tutti i revisionismi, François Furet, ha partorito anni fa un gran volume, Il passato di un'illusione. L'illusione è naturalmente il comunismo, ma fateci caso. L'oggetto del suo odio retrospettivo non è il comunismo, ma proprio e soltanto l'antifascismo e quella tradizione di fedeltà alla rivoluzione francese non russa, che negli anni 20 e 30 del Novecento è stata il collante più efficace dell'antifascismo. A proposito del passato di un'illusione di Furet, pare che al tempo della sua uscita un nostro prestigioso collega francese, a cui avevano chiesto che cosa pensasse delle tesi di Furet, abbia risposto: «Non so, non leggo i libri degli storici che non mi capita mai di incontrare in archivio». Forse la battuta non corrisponde al vero, ma ancora una volta fateci caso, essa potrebbe valere per tutti gli storici revisionisti, fatta eccezione, si capisce, per Renzo De Felice e i suoi nipotini. Che il revisionismo sia il grande affare degli storici che non praticano gli archivi? A tutti un saluto, nel ricordo sempre stimolante di primo, Claudio Costantini. Adesso leggo la traduzione dell'intervento di Carlo. Lo stato attuale del dibattito sul revisionismo storico in Germania. Ancora un anno fa le linee di confronto e i punti di vista sul revisionismo storico in Germania sembravano chiaramente definiti nel dibattito. Come risultato del cosiddetto Historikerstreit, i fronti contrapposti sembravano essersi ormai consolidati. Negli anni 90 al revisionismo storico si erano affiancati, di rinforzo, gli schemi della dottrina del totalitarismo, elaborati e applicati su vasta scala nel dopoguerra, con una doppia funzione. Uno, di legittimare l'unificazione della Germania mediante annessione della ex DDR con tutte le sue catastrofiche conseguenze, di definire e circoscrivere il terreno occupato da quel che restava della vecchia sinistra radicale come un terreno criminogeno estraneo alla società civile. Per reazione i residui della vecchia sinistra si sono chiusi nel loro isolamento, ma il loro rinchiudersi dentro una riserva li ha esposti al rischio di reagire al revisionismo storico sempre più con strategie di pura sopravvivenza, dove la componente emotiva prevale sulla componente critico-analitica. Le controversie sul revisionismo storico nel frattempo si spostavano su argomenti e tematiche di nuovo genere. La definizione di fronti contrapposti sempre più corrisponde a una lotta di potere sul terreno della cultura e sempre meno a una ricerca della realtà storica e un'analisi critica. In questi pochi minuti non c'è spazio per dare un quadro d'insieme di questa problematica, perciò mi limiterò a entrare in argomento con due esempi. Uno è la controversia in margine alla mostra itinerante sulla Wehrmacht. L'Institut für Sozialforschung di Amburgo ha organizzato alcuni anni fa una mostra itinerante nella quale, con ampio materiale documentario e fotografico, si mettono a nudo le crudeltà commesse dall'esercito tedesco, la Wehrmacht, nella campagna di Russia. Da allora la mostra è circolata con grande successo e parve aver cambiato radicalmente le strutture della memoria collettiva in relazione alla storia dell'esercito tedesco. Nell'autunno 1999 due storici, uno polacco e l'altro ungherese, hanno pubblicato su rinomate riviste di storia tedesche una violenta critica all'impostazione della mostra, sostenendo che una parte sostanziale della documentazione fotografica era stata falsificata o classificata in maniera errata. Essi hanno dimostrato che una parte dei massacri riportati dalla mostra erano stati commessi o da truppe ausiliarie della Wehrmacht provenienti dai paesi dell'Europa orientale oppure da unità dei servizi segreti sovietici. Le affermazioni di questi storici dell'Est hanno ricevuto immediato sostegno e provocato immediata risonanza negli ambienti conservatori della storiografia contemporanea tedesca. Una vasta campagna contro la mostra itinerante è stata lanciata sulla stampa, costringendo l'Institut für Sozialforschung di Amburgo a ritirare la mostra dalla circolazione. A prima vista tutto sembra chiaro. Da una parte coloro che coraggiosamente hanno cercato di fare chiarezza, messi nell'angolo e ridotti al silenzio, dall'altra i reazionari soddisfatti che l'immagine della Wehrmacht resti pulita e convinti che la mostra era stata montata per coprire di fango l'esercito tedesco. Tutto chiaro dunque, ma non è così. Chi ha organizzato e montato la mostra ha semplicemente lavorato male, commettendo omissioni ed errori. Non solo, era l'impostazione stessa che è parsa, ed in effetti lo è molto dubbia. Essi hanno ridotto il fenomeno della guerra di annientamento della Wehrmacht a un fenomeno di delitto contro l'umanità, dimenticando i contenuti di spoliazione e saccheggio che la guerra aveva provocato per imporre il dominio del popolo tedesco. Nel mettere a fuoco soltanto l'aspetto di crimine contro l'umanità, essi tra l'altro non hanno pensato di poter fare differenza tra il corpo degli ufficiali della Wehrmacht, che proveniva in gran parte dalla casta dei grandi agrari, e di soldati di leva. Volendo scoprire un lato nascosto della realtà storica, in realtà essi hanno contribuito ad aumentare la confusione. Il risultato è stato che ufficiali dell'attuale Bundeswehr hanno potuto portare in visita la mostra dei giovani soldati per prepararli psicologicamente e culturalmente all'intervento in Kosovo. Conclusione, ambedue i fronti in questa controversia non ci appartengono. Quel che è rimasto per strada è proprio l'analisi storico-critica. Chi ha tentato in questa controversia di aprire una terza via non è stato ascoltato. La controversia nella delegittimazione di un attentatore che ha cercato di uccidere Hitler. Nel novembre 1999 un collaboratore dell'Istituto Hannah Arendt per lo studio del totalitarismo, istituto costituito nel 1991, ha pubblicato su un giornale della sinistra liberale la sintesi del suo lavoro per un titolo accademico, lavoro dedicato alla storia di Georg Elser, un falegname che 60 anni prima aveva compiuto un attentato contro Hitler. Il dittatore era sfuggito alla morte solo perché aveva abbandonato prima del dovuto la manifestazione pubblica durante la quale fu compiuto mediante un esplosivo l'attentato che costò la vita a 11 persone presenti. L'autore nella sua memoria accademica aveva sottoposto una critica spietata a questo gesto, negandogli ogni valore morale, perché esso era stato attuato, eravamo nel novembre 1939, senza preordinarlo in modo da evitare che altre persone fossero colpite all'infuori di Hitler. Aveva trattato il gesto dell'attentatore astraendo del tutto dal contesto storico in cui era stato compiuto, condannandolo recisamente per aver provocato la morte di 11 innocenti, tutti quadri del partito nazista e sostenitori del movimento di Hitler. L'autore di questa memoria accademica è un giovane storico della Germania dell'Est che si era fatto le ossa negli anni 90 alla scuola delle dottrine sul totalitarismo. Da alcuni anni stava applicando queste teorie per condannare moralmente i maggiori storici della DDR che erano stati dopo l'unificazione messi ai margini. Il suo saggio sull'attentatore Georg Elser era il primo tentativo di applicare analogo sistema di norme alla storia della resistenza contro la dittatura nazista. Il problema è che nessuno apre bocca su questi risvolti politici e metodologici di un certo modo di fare la storia. Invece di questo si è assistito all'interno dell'Istituto Hannah Arendt allo scatenarsi di una lotta di potere tra cosiddetti progressisti e revisionisti storici che ha preso a pretesto il saggio del giovane storico, gli unici contrari, gli altri favorevoli alla sua pubblicazione. Scontro nel quale ha preso posizione a favore dei revisionisti persino il capo dei servizi di sicurezza interni. La posta in gioco è la legittimazione o meno della resistenza contro la dittatura nazista, cioè una delle questioni chiave della memoria collettiva della Germania del dopoguerra. Ma nessuno, nel fuoco della lotta di potere interna, si è chiesto quali componenti mentali ed emotive abbiano svolto un ruolo nell'atteggiamento di condanna che il giovane storico di Dresda ha tenuto nei confronti del gesto dell'attentatore. Né alcuno si chiede perché si... Perché la redazione di un giornale di sinistra della sinistra liberale abbia ritenuto opportuno pubblicare con tanta enfasi il suo prodotto accademico. Tutto viene ridotto al fatto che il giovane storico in questione ha toccato un tabù della memoria. Nessuno si chiede come egli abbia cercato di infrangere questo tabù. Questi due esempi mostrano a sufficienza come la linea di pensiero del revisionismo storico sia diventata impalpabile e difficile da identificare e combattere. Ma anche i suoi critici fanno ormai una pessima figura. Essi si muovono sul piano emotivo, rivendicando una corretta coscienza storica, politically correct, invece di sottoporre a un'analisi critica le ragioni per le quali ad ogni iniziativa revisionista viene concesso così largo spazio. Il risultato di questi scontri, che sempre più si manifestano come scontri per il potere accademico, è che la coscienza antifascista si svuota sempre più di contenuti. Il caso Haider lo dimostra in maniera esemplare. Haider viene demonizzato come un mostro nazista, mentre è semplicemente uno xenofobo che applica rigorosamente le dottrine neoliberali, ed in quest'ultimo aspetto non si distingue dai tecnocrati di Bruxelles, che al tempo stesso sostengono una deregolamentazione del mercato del lavoro a livello europeo e una politica di contingentamento dell'immigrazione. Haider viene attaccato dai governi europei solo perché, a differenza di quelli, sostiene le sue tesi senza far ricorso a culture della memoria che sono ingannevoli e mistificatrici. Egli di fatto smaschera i contenuti veri di quelle culture e le conseguenze vere di quelle decisioni politiche. Quel che resta della sinistra radicale deve proprio lasciarsi imbarcare in questa ingannevole battaglia? Apriamo il dibattito.
Abbiamo molta materia, direi, per discutere, se qualcuno di voi vuole intervenire.
Parlo per evitare il famoso silenzio del dibattito Potionkin che segue sempre in queste prolusioni. A me sembra che chiaramente la questione del revisionismo è una questione grossa, spessa, estremamente multiforme, con tante facce, però mi sembra che nelle relazioni, probabilmente anche perché è un argomento talmente complesso che risulta poi difficile poter fare un'impostazione di questo genere, anche di questo genere, però mi sembra che manchi un tema, un aspetto particolarmente cruciale, cioè a mio avviso c'è stata una trasformazione del racconto storico, del modo di raccontare storia, cioè diciamo che, usiamo il termine, si è passati sostanzialmente a una sorta di affabulazione, adesso non so quale altro termine si possa usare. E questa trasformazione del modo di raccontare storia, che è anche, come dire, fatto anche su dei contenuti, evidentemente, perché ci sono anche dei contenuti, nasconda un problema legato, come dire, alla narrazione, al problema che sta dietro, cioè a quella che io definirei come età del postmoderno. Cioè il fatto che siano finite una serie di grandi narrazioni a vario titolo, quindi che venga a essere smantellato il quadro di riferimento concettuale che invece era sempre presente in precedenza in ogni narrazione storica e che legittimava quindi la costruzione anche di un passaggio di tipo accumulativo, nel senso buono del termine, cioè un passaggio passo per passo anche nell'insegnamento della storia come dire, di tipo gentiliano che veniva utilizzato a scuola, nei licei, eccetera. Questo faccia sì, insomma, che venga distrutto sostanzialmente il quadro generale di riferimento e quindi si possa imporre un racconto storico che si basa per frammenti. E probabilmente se noi andiamo quindi a ragionare sulla storia, sul modo di raccontare storia, questo dovrebbe essere, credo io, non da storico, probabilmente uno dei punti, insomma, su cui mettere le mani e affrontare pienamente. Detto questo, poi ci sono due altre questioni di contenuti che sta dietro alla questione del racconto storico e quindi del revisionismo in quanto tale. E questi due elementi sono, da una parte, prima si è parlato brevemente, si è accennato al problema del totalitarismo. Ebbene, Hannah Arendt in questo senso ha delle responsabilità, pur essendo grandissima evidentemente Hannah Arendt, però Hannah Arendt negli anni 50 è stato funzionale a un certo tipo di ragionamento da guerra fredda sul fatto di fare appunto un racconto storico che tenesse insieme il totalitarismo sovietico accanto al totalitarismo fascista. Quindi in quel caso lì c'è anche questo tipo di categoria da impostare, da ragionare, e oggi ce la ritroviamo con Berlusconi piuttosto che con altri soggetti che ce la riraccontano. E un altro tema che a me sembra importante e che io sappia, tranne alcune cose forse legate a Son Rethel o a chi altro, a me sembra che ci sia poi un altro tema su cui sostanzialmente la sinistra, anche radicale, ereticale, chiamiamola come vogliamo, non ha fatti i conti. E cioè che il nazismo e il fascismo sono stati due modelli, o un modello diversificato, ma diciamo così, di gestione del capitale in senso di modernizzazione. E che è, come è noto, una delle grosse tesi su cui poi parzialmente il revisionismo o certe forme di revisionismo vanno avanti. Cioè, questo tipo di ragionamento evidentemente deve permettere di complessificare l'analisi classica che è stata fatta del fascismo come risposta del capitale di fronte alle esigenze rivoluzionarie o comunque ai sempre livelli più avanzati espressi del movimento operaio contadino. Perché sicuramente il discorso della modernizzazione comporta il fatto che oggi del fascismo e del nazismo si dia una lettura attualizzante, in una fase come questa dove, come è noto, il problema che si pone essenzialmente al centro del dibattito politico più generale è appunto quello della modernità. Ecco, volevo solamente.
Scusa, prendo subito la palla al balzo perché mi sembra che c'è alcune cose che hai detto non debbano andare disperse. Siccome appunto Carlo mi ha detto adesso, no, che proprio questo è il tema del libro sostanzialmente che affronta, volevo sottolineare questo fatto qua, no? Cioè il racconto, no? La storia come racconto. Allora, indubbiamente ci sono due aspetti che riguardano, come credo che molti di voi, insomma, che insegnano storia e che quindi leggono molti più libri di storia di quanti ne leggo io, sottolineano. Cioè che c'è oggi una fortissima carenza di storici con grande respiro, no? E che quindi una storia fatta per frammenti, per quanto certi frammenti possano aprire degli squarci su realtà nascoste, non è in grado sostanzialmente di ricostruire una memoria storica che si appoggia sempre su una sedimentazione storiografica precedente. Questo ovviamente è un grosso problema. Però l'altro problema, che secondo me a questo è direttamente legato, è quello che Carlo sottolineava nelle ultime parole del suo intervento. Cioè lui dice, perché oggi è così difficile prendere posizione tra il revisionismo storico e quelli che ufficialmente si contrappongono al revisionismo storico? Cioè nei due episodi che lui ha citato, due episodi in cui dice io non me la sento di stare né con gli uni né con gli altri. Ma proprio per questo, perché mi sembra che c'è stato recentemente un tentativo, in particolare chiamiamo così dagli ambienti della cultura di sinistra, di reagire al revisionismo storico con una cultura della memoria estremamente sterile, cristallizzata e mistificatoria. Cioè anche tutto il modo in cui viene gestita il simbolo Auschwitz, no? Tutta questa questione, per esempio, molto spesso porta a non interrogarsi più assolutamente su quelle che sono state le radici sociali del nazismo, perché si concentra tutto, diciamo, su questo elemento, crimine contro l'umanità, in un momento di, come dire, di distruzione totale, eccetera, e non ci si chiede mai come si è arrivati a quel momento. No, per cui c'è una grande insistenza su una cultura della memoria che è una cultura molto ossificata e che nasconde in realtà delle scelte politiche estremamente conservatrici, che poi molto spesso proprio impedisce di approfondire le problematiche storiche che in realtà sono le più interessanti, perché devo dire, insomma, se uno mi chiedesse quale libro di storia preferiresti leggere sul nazismo, un libro di storia su Auschwitz, l'ennesimo libro di storia su Auschwitz, o un libro di storia che mi permette di capire come la classe operaia a un certo punto ha votato per Hitler, io scelgo questo secondo aspetto, perché questo mi sembra molto più legato alle problematiche di oggi. Cioè, questo, diciamo, è il problema che ci sta di fronte a oggi. Allora, voglio dire, la difficoltà che noi abbiamo oggi è appunto di fare i conti con una, come dire, cultura della memoria che viene buttata dentro il dibattito, apparentemente contro il revisionismo storico, ma in realtà per, come dire, consolidare, tra l'altro, una visione storiografica della sinistra estremamente cristallizzata. Dico, se c'è stato qualcosa che, come dire, quel poco di storia che abbiamo fatto a noi, certamente con tutto il lavoro che ha fatto Cesare, era quello anche di cambiare completamente lo schema interpretativo, no, che l'antifascismo aveva dato di se stesso. No? Ed è tutto il lavoro che tu hai fatto sulla resistenza, il lavoro che tu hai fatto appunto sulla storiografia, sulla Repubblica di Weimar e così via, tentava di costruire una, come dire, memoria storica diversa da quella che era stata accumulata dall'antifascismo in quanto tale, e che invece oggi viene riproposta in maniera cristallizzata, in maniera tabuizzata, eccetera. Quindi, se vogliamo, c'è quasi una doppia battaglia ancora da condurre. Il terzo punto su cui vorrei così fare un'osservazione è che, mentre voi che vi occupate di storia, che la insegnate, anche la lettera estremamente sconsolata di Costantini, dite non c'è più un tubo da fare, non riusciamo più sostanzialmente a entrare nemmeno in un dialogo, come dire, con i giovani, eccetera, mentre voi che fate questo mestiere siete così rassegnati e pessimisti, dall'altra parte, se vogliamo, noi che siamo gli utenti dei vostri libri, abbiamo invece sottolineiamo un enorme bisogno invece di questa cosa. Cioè, voglio dire, il mio discorso è: non bisogna mollare. Cioè, chi oggi riesce ancora a fare storia militante, per quanto capisco che sia difficile farlo, deve continuare a farla, deve assolutamente continuare a farla. In questo senso, devo dire, il coraggio che hanno avuto loro, con quello che a loro è successo, di andare avanti, hanno fatto una fondazione, questa fondazione gli sono stati sottratti i finanziamenti, è stata, come dire, hanno costretto a chiudere, sono riusciti a portare tutto il materiale, hanno trasferito 45.000 volumi e 35.000, come dire, ordinatori d'archivio all'Università di Brema, dove finalmente hanno salvato un patrimonio di ricerca di 15 anni e continuano ad andare avanti malgrado, diciamo, gli ostacoli che hanno tuttora. Mi sembra così un segnale, non di disperazione, dico, ma un segnale che questo tipo di così necessità di approfondire la memoria storica, di far creare una nuova storica, è un, come dire, un bisogno veramente collettivo, insomma, e oggi probabilmente la ricostruzione anche di una politica parte da questo. Quindi capisco che siete stanchi nel momento in cui insegnate, eccetera, ma bisogna continuare a affrontare questi temi, e devo dire, a me dispiace moltissimo che non siamo riusciti ad andare avanti con Lumi, insomma, perché bene o male Lumi alcune premesse le aveva costruite, non soltanto sul discorso storico, ma proprio anche sul discorso, diciamo, della realtà di oggi, del mondo del lavoro e così via.
No. Queste cose che diceva Sergio, e prima ancora le cose che scriveva Costantini, mi sollecitano a riflettere su una cosa che, del resto, nel libro citato, io avevo già detto in un dibattito che si era fatto rispetto a questo, cioè il rapporto che c'è fra la storia e la vita. Innanzitutto, io sono assolutamente d'accordo su questo problema che poneva Sergio, e credo assolutamente che noi dobbiamo pensare al fatto che da una parte c'è il revisionismo storico, ma dall'altra da molto tempo c'è una cosa che io chiamerei il monumentalismo storico, cioè il fatto che la storia viene ricostruita in base alla così integrale visione di una cosa che non è in nessun modo discutibile, per cui nel momento in cui sorge un fatto che per caso ne diciamo rompe un frammento, di colpo crolla tutto. Non è un caso che quando Claudio Pavone ha pubblicato il suo libro sulla Resistenza e ha parlato di guerra civile, i monumentalisti storici hanno immediatamente detto che Claudio Pavone era non dico un fascista, ma comunque certamente uno il quale non aveva capito niente della storia, era contro la Resistenza e per miracolo non era schierato con l'Alleanza Nazionale, che allora non si chiamava ancora Alleanza Nazionale. Allora, il problema è assolutamente questo, per questa ragione, intanto, perché non c'è nulla di più debole e fragile del monumentalismo storico, ma anche perché il monumentalismo storico impedisce di approfondire quegli aspetti che poi sarebbero il terreno migliore per combattere il revisionismo storico, perché se ci si ferma a un certo livello, ed è tutto evidente che lì diventa uno schieramento a priori, io sono per questo, tu sei per quello, basta, tu sei un fascista, io sono un antifascista, io sono un comunista, tu sei un disgraziato e così via, e la discussione finisce lì. Allora, questo ha conseguenze gravi. La prima conseguenza grave è che non si va mai alla radice dei fenomeni. Diceva prima, mi pare giustamente, Karl-Heinz Roth, che sulla faccenda di Heider sarebbe bene approfondire le cose, perché è vero che Heider eccetera, ma gli aspetti della sua, diciamo, ideologia sono aspetti che si ritrovano poi a livello abbastanza diffuso anche nelle istituzioni europee. Io vorrei ricordare, qui è stato citato il marcartismo più volte, nessuno ricorda mai che la Commissione per le attività antiamericane è stata creata da Roosevelt nel 1939 e il suo scopo fondamentale era quello di trovare i circoli nazisti negli Stati Uniti. La commissione presieduta dal senatore Parnell, di cui McCarthy non faceva minimamente parte, nel suo primo rapporto scritto un anno dopo dedicava un quinto delle sue pagine ai circoli nazisti e quattro quinti ai comunisti. Non solo, ma era già andata a Hollywood e aveva già trovato i suoi comunisti a Hollywood, e la prima comunista che aveva trovato a Hollywood era Shirley Temple. Non so se qualcuno di voi sa chi era Shirley Temple, se la ricorda benissimo, era citata come una comunista. Allora, voglio dire, qual era il punto? Il punto era che in realtà loro lavoravano su un sentimento diffuso negli Stati Uniti allora, che era il sentimento appunto anticomunista, e naturalmente da questo punto di vista nel momento in cui non si va a cercare le radici di questo si finisce per ignorare che negli Stati Uniti appunto il razzismo, modo di guardare anche ai poveri, eccetera, eccetera, in quella democrazia che ha poi altri meriti, non c'è dubbio, ma che appunto è una democrazia di luce e ombre, questo tipo di modo di pensare diventa la radice che poi sboccia in ideologie che non si chiamano fascismo, ma che comunque per alcuni aspetti somigliano al fascismo. D'altra parte, le cose anche che diceva Karl-Heinz Roth sulla analisi storica e poi le cose che diceva Raff sul racconto. Due cose soltanto e poi concludo. La prima, io credo che ci siano livelli diversi nello studio della storia. Il primo livello è quello intanto di ricostruire e stabilire i fatti. Allora, non si può discutere su le camere a gas potevano o non potevano uccidere quelli che stavano a Auschwitz, perché voi sapete che ci sono quelli che hanno fatto i calcoli dei tempi per cui il gas in quel tempo poteva uccidere la gente. Allora, questa non è una discussione, è una buffonata. Bisogna una volta per tutte dire i fatti sono fatti, e qui c'è un problema serio. Noi abbiamo fatto negli anni 70 anch'io, ma credo tutti noi, una campagna molto violenta e giusta, secondo me, contro la cosiddetta obiettività, per dire l'obiettività non esiste. E in parte l'abbiamo vinta, ma la conseguenza di questa campagna che abbiamo fatto è stato il fatto che, avendo vinta la battaglia contro l'obiettività, abbiamo finito per lasciar credere a tutti che tutto può essere vero. Non è vero che tutto può essere vero. Se una cosa è una cosa, è quella lì. Dopodiché, stabilito il fatto, si comincia a contestualizzarlo. Dopo averlo contestualizzato lo si interpreta, dopo averlo interpretato si dice da quale parte uno, o quello che uno crede che sia giusto o non giusto, ma si parte da quella cosa, non si può negare quella cosa e partire da un'altra. Questo credo che sia abbastanza importante, perché secondo me noi ci stiamo avviando verso un periodo nel quale i fatti più elementari verranno negati e rovesciati completamente, e tutti penseranno, vabbè, e tutto sommato, appunto, siccome l'obiettività non esiste, ognuno vede le cose come può vederle. Non è vero che ognuno può vedere le cose come può vederle, quelle cose lì sono quelle. Seconda cosa e ultima, il problema dei frammenti e del ricordo. Io sono convinto di questo: esiste un turismo della memoria, esiste un turismo della storia che è fatta per frammenti. Detto questo, noi da qui dobbiamo partire, perché non c'è niente da fare. Allora, il problema è che si può anche, partendo dal frammento, ricontestualizzare, capire come da lì si può partire per dare un racconto e una visione delle cose, che può essere anche parziale, ma che intanto comincia a dare una visione di quella cosa. Questo è importante, soprattutto perché noi ci troviamo in un mondo nel quale dobbiamo fare i conti con un immaginario collettivo mondiale che è stato creato e che esiste nelle menti di tutti, per cui qualsiasi tipo di storia ha a che fare con questo. Io ricordo che un paio d'anni fa in televisione furono dati tutta una serie di pezzi documentari, se voi vi ricordate, anche sulla Resistenza, in una cosa che si chiamava Combat, se non sbaglio, e ci fu una fortissima polemica contro il fatto che queste cose venivano date decontestualizzate, eccetera, ed era perfettamente giusta la critica. Ma la cosa sorprendente è che io ho avuto occasione di discutere con alcuni studenti, i quali avevano assistito alla trasmissione in cui alcuni partigiani fucilavano i fascisti. Questa cosa, che era stata data senza alcuna contestualizzazione, eccetera, 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 era stato oggetto di polemiche da parte, giustamente, degli antifascisti, eccetera, dicendo perché quelli che cosa devono capire, allora i fascisti avevano ragione, eccetera. Questi studenti, vi stupirà la cosa, avevano visto quella scena lì come una scena di un film western. Allora non gli fregava assolutamente niente del fascismo da una parte e dell'antifascista dall'altra. Quello che gli interessava era l'avventura della cosa. Chi era più bravo, chi sparava meglio. Ora, voglio dire, con queste cose vanno fatti i conti, perché se no il problema qual è? Che la storia molto seria viene scritta, eccetera, e sta in biblioteca. Dopodiché esiste una storia che viene appunto narrata e divulgata. Ora, la storia che noi abbiamo conosciuto ha sempre avuto abbastanza questi due livelli, quella accademica, diciamo, o degli storici molto che è approfondita, eccetera, che stavano in biblioteche, e poi quella appunto monumentale che diventava un po' diffusa. Il revisionismo storico, secondo me, ha questa caratteristica, che non ha il primo elemento, di colpo è immediatamente una cosa che viene diffusa a livello di immaginario, diciamo appunto, collettivo. Ora, io credo che se noi vogliamo, come giustamente dice Sergio, fare noi, soprattutto gli storici, ma anche noi, io credo, perché gli storici non possono essere lasciati poi a loro stessi, se noi vogliamo combattere effettivamente questa battaglia, ed è importante che la combattiamo perché vediamo le cose che si discutono oggi, noi dobbiamo tener conto di queste cose in modo ostinato e tener conto del fatto che è da queste cose che noi dobbiamo partire. Perché se noi magari le condanniamo moralmente e poi pensiamo di poterle scavalcare, io temo che non ci riusciremo mai, non ci riusciremo mai.
Interessava l'accenno che c'era sul fatto che, a proposito di questa Cioè, lui diceva che se non si ritorna a degli elementi, ad esempio, di rapina, di riappropriazione di beni, cioè agli elementi materiali della faccenda, la storia diventa uno scontro morale tra buoni e cattivi e si confonde, secondo gli elementi. E credo che questo sia molto importante, perché è da qui poi che si parte. Cioè, il razzismo, cioè anche quando si parla con i razzisti nostrani, anche operai e giovani, vedono nei nuovi arrivati delle persone che minano la loro sicurezza economica, che li impauriscono su questo piano, no? E quindi credo che è da lì, cioè nella realtà gli scontri non sono tra buoni e cattivi, tra moralità e immoralità, ma sono su cose molto più materiali, e quindi mi interessava appunto sapere che cosa ne pensavo.
Io adesso cercherò di tradurre qualcosa che quello che Carlo dirà.
Das Problem besteht darin, dass in dieser Ausstellung zum ersten Mal ein zentrales Ereignis der Geschichte der Nazi-Diktatur auf ein rein moralisches Problem reduziert worden ist, nämlich auf die Vernichtung an sich. Und das bedeutet, dass die Vernichtung zu einem Selbstzweck geworden ist in dieser Darstellung, in dieser Interpretation. Es wird ausgeblendet, dass sie ein Mittel war, dass der Massenmord instrumentalisiert war. Er hatte rassistische Komponenten, das ist ohne Zweifel klar, aber er wurde instrumentalisiert beispielsweise um eine langfristige Ausplünderungsstrategie, um geostrategische Projekte und so weiter zu realisieren. Und alles das ist weggefallen. Genauso ist weggefallen der ganze Kontext der Widersprüche innerhalb der Armee. Aber vielleicht erstmal dieser erste Punkt.
Cioè, diceva appunto, ritornando a questo discorso sulla mostra, la parte debole, cioè l'enorme debolezza, diciamo, di questa mostra sulla Wehrmacht, era dovuta al fatto che aveva, diciamo, problematizzato, messo a fuoco il problema, diciamo, questi fatti, questi episodi di massacri, mettendo, come dire, il massacro in quanto tale, l'annientamento in quanto tale, come crimine totalmente isolato dal fatto che il massacro era semplicemente uno strumento mediante il quale si stava attuando una strategia più a lungo termine. Cioè, avendo concentrato sostanzialmente l'attenzione, anche la condanna, no, di questi atti su, come dire, sull'atto stesso, cioè sulla distruzione, l'annientamento in sé, non si era andati a vedere o a ricostruire la ragione di fondo per cui poi questa Wehrmacht era andata a occupare la Russia, cioè la ragione di fondo che consisteva nel avere una strategia imperialistica a lungo termine che tentava di mettere le mani non soltanto su dei territori ma su delle ricchezze di un altro popolo.
Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass durch dieses allgemeine moralische Verdikt alle Soldaten der Wehrmacht gleichgemacht wurden. Alle sind an diesem Verbrechen kollektiv beteiligt gewesen. Das heißt also, dass die Eliten der Wehrmacht, die diese Verbrechen instrumentell geplant haben, gleichgesetzt werden mit den kleinen, einfachen Soldaten, den Wehrpflichtigen, die, wie wir aus der ganzen kritischen Forschung der letzten 15 Jahre wissen, keineswegs mit diesem Krieg so uneingeschränkt einverstanden waren, die massenhaft desertiert sind, die zu Zehntausenden Selbstmord begangen haben. Diese Seite des Kriegs ist völlig ausgeblendet worden. Die Tatsache, dass die Wehrmacht auch eine soziale Struktur gehabt hat und dass in diesem Kontext ganz unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Krieg nötig sind, so wie sie beispielsweise auch Nuto Revelli rekonstruiert hat. Das alles wird aus der Forschung ausgeblendet und jeder Soldat der Wehrmacht, auch der kleine Wehrpflichtige, selbst der, der desertiert ist, wird gleichgesetzt mit dem Massenmord und der Verantwortung am Massenmord.
Invece l'altro aspetto molto negativo di questa mostra era che non si erano cercato di mettere in luce come all'interno della Wehrmacht stessa c'era una fortissima differenza, diciamo, tra il corpo degli ufficiali e una larghissima parte di soldati che non solo non erano d'accordo sulla guerra, ma vi citava addirittura migliaia di suicidi, come sono state migliaia di diserzioni. Quindi si riportava di nuovo, diciamo, il tema a una colpa collettiva, no? Il famoso, come dire, impostazione della colpa collettiva dei tedeschi veniva riproposta all'interno, diciamo, di questa visione così della campagna di Russia, che non permetteva di capire come dentro la struttura della Wehrmacht ci fosse una struttura sociale e che questa struttura sociale avesse reagito in maniera diversa.
Der dritte Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass es innerhalb der Wehrmacht und innerhalb des ganzen Okkupationsapparats sehr spezialisierte Einheiten gegeben hat, die genau das Massaker, den Massenmord als Instrument der Okkupationspolitik gehandhabt haben. Spezialeinheiten beispielsweise des Wehrmachtgeheimdienstes, die Kooperation der Wehrmacht mit der SS, die geheime Feldpolizei, die Tatsache, dass beispielsweise in der Führung der Wehrmacht in der Sowjetunion, in der besetzten Sowjetunion, ein eigener Wirtschaftsstab ausgearbeitet war, der aus Wirtschaftskapitänen bestand. Das alles, also die Spezifikation dieses Kriegs, die Zuordnung der wirklichen Verbrechen zu den speziellen Strukturen der Okkupation, ist völlig verwischt worden. Und das ist unglaublich, weil der Vater desjenigen, der diese Ausstellung mit organisiert hat, von diesem Institut, einer der größten wirtschaftlichen Kriegsverbrecher gewesen war. Es werden nur kleine Soldaten gezeigt und genau diese speziellen Strukturen der Ausplünderung, der Ausbeutung, des Massakers, die konkret zu untersuchen werden, werden ausgeblendet.
La terza critica che si può fare all'impostazione che avevano dato questi autori della mostra erano il fatto che avevano completamente oscurato tutta quella serie di strutture, di unità speciali che la Wehrmacht aveva messo in piedi per realizzare l'occupazione. Diciamo servizi segreti della Wehrmacht, la polizia d'occupazione ed altre unità speciali che erano state addestrate specificamente per compiere questi atti nel quadro di una di una strategia d'occupazione. Non solo, dice la Wehrmacht, a un certo punto, quando occuparono larghi territori della Russia, costituirono una specie di stato maggiore dell'economia, che era formato e costituito da vecchi capitani d'industria tedeschi, sostanzialmente, che dovevano ricostruire all'interno della Russia occupata un certo sistema economico. E dice abbastanza, fa pensare il fatto che il padre di quello che aveva finanziato e organizzato la mostra era uno di questi criminali.
Zusammenfasst kann man sagen, dass unsere Forschung, die kritische historische Forschung über die Nazi-Diktatur am Beispiel des Überfalls auf die Sowjetunion durch diese Ausstellung enteignet worden ist. Und dass sie gleichzeitig enteignet worden ist mit dem Anspruch auf Fortschrittlichkeit, auf eine neue Moral, auf eine neue Ethik. Es ist alles eingeebnet worden und im Enteignungsprozess haben wir dann miterlebt, wie diese Ausstellung für den NATO-Krieg instrumentalisiert wurde.
Dice, la cosa ci ha fatto, ci ha sorpresi amaramente ancora di più perché in questo modo erano stati buttati a mare anni di studi con cui appunto una parte della storiografia tedesca aveva cercato proprio ad entrare nel merito di sia di queste strutture interne della Wehrmacht sia nel così mettere a nudo, rivelare tutti gli episodi di opposizione o di diserzione di massa. Tutto questo lavoro storico che noi abbiamo fatto, diceva Carlo, in questa mostra è stato completamente accantonato, cancellato, mettendo appunto in primo piano come dire, come criminali, soprattutto i giovani soldati di leva, e in questo modo contribuendo quindi a una, come dire, alla ricostituzione di una tesi della colpa collettiva. Non solo, in questo modo essi hanno posto le basi, anche perché questa mostra, che inizialmente era nata come, come dire, una specie di grande grido di sdegno contro la Wehrmacht, potesse invece essere utilizzata oggi dagli ufficiali della Bundeswehr per incoraggiare le truppe che dovevano andare a combattere nel Kosovo. Visto che è stato citato il Kosovo e che Carlo nel saggio che abbiamo pubblicato nel libro parla di rapporto tra revisionismo storico e intervento nel Kosovo, se voi siete d'accordo io vorrei sollecitargli una domanda su questo punto. Cioè vorrei chiederti quali aspetti del revisionismo storico e quali figure, diciamo, quali figure, quali istituti, quali, diciamo, storici hanno contribuito maggiormente a creare il clima psicologico favorevole a legittimare l'intervento in Kosovo. Questo è chiaro?
Es war eine ganz breite Einheitsfront von historischen Forschungsinstituten wie beispielsweise dem Institut für Zeitgeschichte in München, die seit einigen Jahren von Vertretern der extrem reaktionären Rechten beherrscht werden, bis hin zu diesem Institut für Sozialforschung. Es war ein ganz breites Bündnis, das gleichzeitig durch alle Strukturen der Parteistiftung mitgetragen worden ist. Also durch die Friedrich-Ebert-Stiftung, durch die Konrad-Adenauer-Stiftung bis hin zur Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen. Es ist eine ganz breite Einheitsfront gewesen, die alles auf diesen Krieg gesetzt hat und es von daher dann auch historisch begründet hat.
Dice lo spettro di coloro che hanno partecipato a questa opera di preparazione psicologica e politica è molto ampio e si è creata quindi una forte alleanza che andava da un lato dall'Institut für Zeitgeschichte di Monaco, che da alcuni anni è proprio occupato da storici di estrema destra, all'Institut für Sozialforschung di Amburgo, e che ha coinvolto tutte le fondazioni che facevano capo dei partiti, per la CDU la fondazione Konrad Adenauer, per la SPD la fondazione Friedrich Ebert e per i Verdi la fondazione Heinrich Böll.
Io vorrei aggiungere su questa cosa della Wehrmacht che recenti studi dimostrano che il 5% dei partigiani in Italia erano stranieri e tra di essi c'era un alto numero di soldati della Wehrmacht. Non solo, ma spezzerò anche una lancia a favore di qualche ufficiale che, pur essendo prussiano, dai racconti che spesso e volentieri si registrano, risulta che c'erano anche ufficiali che qualche volta riuscivano a fare avere in anticipo ai partigiani, non amando il signor Hitler e non amando quel tipo di guerra, le direttrici dei rastrellamenti. Per cui anche su questo piano c'è molto da discutere, no? Molta carne al fuoco. Tenuto conto poi che però la carne al fuoco maggiore è domandarsi come mai, pur essendo stato il fenomeno della presenza massiccia, insomma, comunque consistente, di soldati della Wehrmacht, disertori tra i partigiani, un po' in ogni parte del fronte, segnalata già da Battaglia negli anni 50, questa cosa non sia mai stata approfondita da nessuno. E allora la risposta è che si voleva presentare la resistenza non come una guerra antifascista, ma come una guerra di liberazione nazionale contro il tedesco invasore, che poi invasore non era perché ahimè era già qua, no? E quindi abbiamo anche assistito a delle invenzioni di tradizioni dentro a questo grottesco falso istituzionale, perché per esempio qui ci sono persone che probabilmente hanno vissuto la resistenza e che sanno per esempio benissimo che la canzone, se c'è una canzone della resistenza, se c'è un inno, chiamiamolo così, della resistenza, è Fischi al vento, no? Ecco, curiosamente, piano piano Fischi al vento è stato soppiantato da Bella Ciao, perché Bella Ciao non era su un'area sovietica, si prestava a lanciare un ponte con l'esperienza dell'esercito del sud, perché l'esercito del sud cantava Bella Ciao venendo in su, no? Mentre i partigiani lo cantavano pochissimo e al nord sicuramente no, l'hanno cantata un po' in centro Italia, ma molto poco. Poi si batteva appunto sull'invasore e non sui fascisti, quindi andava bene per tutti, e l'abbiamo sentita allegramente cantare anche a un convegno della Democrazia Cristiana, no? Quindi, ecco, queste cose sono continue nella storia, e qui vorrei rispondere un momento a te sulla questione dei fatti. Tu sai che i fatti si inventano, e quindi, per esempio, il massacro di Timisoara, che è stato accreditato da tutta la stampa internazionale, un massacro avvenuto dopo la morte di Ceausescu, un presunto massacro, era stato totalmente inventato andando a prendersi dei cadaveri freschi all'obitorio, piazzandoli in certo modo e dimostrando che lì era avvenuto un massacro. Quindi intanto i fatti si possono inventare, e quindi bisogna cercare di chiarire che sono fatti di altra natura, no? Che non sono fatti, ma il problema non è così semplice, e non è così semplice anche il problema del frammento, perché io su questa cosa ho molti dubbi. Ho letto per esempio nell'intervento di Poggio, questo mi ha fatto riflettere parecchio, che dice se la prende con la storia frammentaria, ma io mi domando se poi la storia non debba essere sempre in una prima istanza frammentaria, perché che cosa ci troviamo di fronte noi? Ci troviamo di fronte una o più culture ufficiali, le quali sappiamo benissimo che tendono a dare una loro visione, che non è la visione che molti di noi hanno, perché magari all'interno della società ci siamo trovati a fare determinate cose e sappiamo che le cose che o ci attribuiscono non sono vere, no? Allora, il discorso è che in realtà io sono un fautore, sono sempre stato un fautore della storia orale, perché la storia orale tira fuori una serie di altre memorie parzialissime che convivono all'interno della società, che scombussolano totalmente queste memorie ufficiali, buttano per aria queste storie incredibili. Perché insomma oggi ne vediamo di incredibili. Insomma, io ho visto un libro che si intitola per esempio, faccio un esempio, 5.000 anni di Pakistan, no? Allora, il Pakistan non esisteva né nel nome né nell'idea prima del 1932-33, mi permetto di dire, e come Stato esiste solo nel 48. Certamente c'è questo problema, che le memorie spesso, sempre quasi, vengono costruite e vengono costruite per creare delle forme di identità, in questo caso di nazionalismo, no? In Turchia troverete chi sostiene che tra la Turchia di oggi e gli antichi troiani c'è un nesso di causa ed effetto, ma anche questa va interpretata è una cosa che va interpretata in un altro modo. Ma insomma, io in sostanza volevo dire che la memoria di una società democratica o anche non democratica, come è la nostra, no? È multiforme, non è soltanto quella statuale, ma è divisa in molte memorie che a volte sono anche delle contromemorie, che ci sono tanti attori sociali che se ne fanno portatori e che spesso sono portatori di una loro, di un loro pezzo di verità, di un loro frammento di verità. Posso pensare a, faccio degli esempi a caso, dai deportati della Seconda Guerra Mondiale, ai volontari delle Brigate Internazionali di Spagna, ai sopravvissuti dei Gulag, ai parenti delle vittime delle stragi di Stato. Ognuno ha qualcosa da dire che non è detto in quella memoria là che ci viene, che ci viene presentato. Per cui io direi che queste memorie vanno prese molto, molto seriamente in considerazione, anche se loro stesse non sono oro colato. Si tratta poi di capire che cosa siano. Tu hai fatto un esempio che mi interessava, che è l'esempio di Auschwitz. Io vorrei ricordare che in Italia ci sono due storie parallele. C'è una ricostruzione dei fatti, delle storie fattuali, e c'è una ricostruzione anche delle interpretazioni delle giravolte che questi fatti fanno in una società. Per esempio, i deportati politici in un primo tempo ebbero un minimo di visibilità da noi perché assimilati ai partigiani, considerati momento attivo di resistenza, tanto che i più vecchi si ricorderanno che in un primo momento si parlò molto di Buchenwald, dove erano finiti i politici, e molto meno di Auschwitz. Poi, quando avvenne la fondazione dello Stato di Israele e il processo ad Eichmann, noi vediamo venire in primo piano invece la memoria dello sterminio degli ebrei. Naturalmente, in un paese come l'Italia, lo sterminio degli zingari invece non è mai venuto fuori. Vabbè, questo poi si potrebbe raccontare di tantissime falsificazioni, ma mi fermo qui. Volevo solo ricordare questo fatto, che queste contromemorie sono molto molto importanti per poi tirare le fila. Naturalmente il problema vero è che spesso le fila non dovrebbero tirargli gli storici, ma dovrebbero tirarle poi viceversa i raggruppamenti politici, che qualche volta ci sono dei momenti in cui non esistono di quei gruppi o di quei...
Scusate, adesso non è che voglio interrompere il dibattito, ma mi sembra importante a sto punto che così veniate messi a conoscenza del lavoro che si sta facendo qua alla Calusca per ordinare, conservare e valorizzare l'archivio di Primo Moroni ed altri archivi personali che sono stati depositati presso la Calusca, in particolare quello di Sergio Spazzali e quello di Sergio Cuomo. Di Carlo Cuomo. Un gruppo di compagne e compagni si è assunto da ormai più di un anno così il pesante compito di mettere mano a questo lavoro, e vorrei appunto che ne venissimo a conoscenza.
L'intervento che faccio è rispetto, è un po' difficile farlo adesso dopo questo bellissimo dibattito sul revisionismo che mi ha trovato molto incuriosito e interessato, insomma. E in qualche modo però l'intervento sull'archivio Primo Moroni che stiamo tentando di sviluppare ha a che fare, infatti dentro la biblioteca di Primo, praticamente, che si trova sopra la libreria Calusca, c'è dentro molto della memoria storica dei movimenti, soprattutto degli anni 60 e 70. E per me sono stati dei libri e anche il luogo Calusca un importante momento di mia crescita personale, insomma. E allora, quando è venuto a mancare Primo, in qualche modo mi sono sentito di collaborare a questo gruppo per sviluppare questo archivio, insomma. E alla fine di questo libro c'è appunto l'intervento che adesso vi leggerò, anche perché è ancora tutto molto in una fase embrionale il lavoro che si sta facendo, e stiamo attraversando mille difficoltà. Comunque, dai primi tempi in cui eravamo veramente in pochi, negli ultimi 6 o 7 mesi finalmente il gruppo è diventato abbastanza numeroso e ci sono delle prospettive di lavoro secondo me molto interessanti e importanti. Ho sottolineato dei punti che mi sembra importante leggere adesso qui a tutti voi per in qualche modo anche informare sullo stato dei lavori. Questo scritto è stato fatto appunto 3-4 mesi fa, credo, se non sbaglio, comunque forse a settembre-ottobre, e adesso si è sviluppato ulteriormente. E la riunione di questo archivio avviene una volta a settimana, di solito il lunedì, e ci sono molti compagni che ci lavorano quasi tutti i giorni per l'archiviazione e l'informatizzazione dei libri di primo. A questo poi si sono aggiunti altri questioni che adesso vi leggo. Innanzitutto parto dall'idea. L'idea di primo era quella di costituire un archivio proprio che partisse da tutti i documenti, i libri e gli opuscoli che lui aveva raccolto in tanti anni di libreria e metterli a disposizione di tutti. Questa era la sua idea. E attorno all'idea di primo, dopo la sua morte, ci siamo ritrovati, conoscendoci poco o nulla, in un gruppo di compagni e compagni sia esterni che interni a Cox 18. L'abbiamo fatta nostra la sua idea, perché ne condividiamo il senso per l'oggi e la proiezione futura. Inoltre, e glielo dobbiamo, per alcuni di noi la cura di questo progetto è anche una forma minima di affettuosa, necessaria restituzione sullo sfondo della prossimità, della conoscenza e dell'amicizia politica. Non è sostituibile la capacità di orientamento nelle stratificazioni della storia, delle vite, delle lotte che ha rappresentato il segno distintivo della figura di Primo Moroni, e nessuno la sua dote quasi sensitiva di ascolto e vibrazione a ogni segnale di cambiamento, né la propensione alla relazione teorico-politica pregnante, vitale, tra quanto mai archiviato e è depositato nei libri di archivio e le trasformazioni dei soggetti della città all'intorno del globale. Ma tuttora creare connessione e quanto ci si aspetta. Leggi e fai circolare. Ineludibile premessa è la conservazione più rigorosa dei materiali e la realizzazione delle migliori condizioni per un'agile consultazione. Proponimenti questi che assumono un significato politico aggiuntivo se soltanto si considera quella parte di scritti che, realizzati dalla umanità sofferente che pensa e dall'umanità pensante che viene oppressa, nel corso degli sconvolgimenti sociali degli anni 60 e 70, sono stati poi dispersi, negati o travisati, seguendo le sorti di tanti tra i soggetti che li avevano prodotti. Vogliamo evitare che quelle o analoghe testimonianze restino preda del grande freddo, oppure che si riducano a oggetto di ricerca per quell'umanità che pensa ma non soffre, che soprattutto ignora il rapporto immediato e sostanziale esistente tra quei materiali e gli affrontamenti storici di allora. La complessità del compito, dunque, non ci sfugge, e neppure la limitatezza dei mezzi, ma rimane ferma l'intenzione di mantenere integro lo spirito che ha animato il progetto dell'archivio come ogni altra iniziativa di Primo Moroni. Non solo quindi una struttura di servizio per ciò che una volta era chiamato il movimento, ma un ambito di sperimentazione dove il tempo scorre diversamente, le ore e i minuti non vengano misurati in termini di prestazione o di tornaconto, non scandiscono flussi di denaro che altro non è se non l'equivalente generale del nulla. Va da sé che l'archivio sarà autonomo, autogestito, avverso le noiosissime e sempre uguali leggi del mercato. Vabbè, poi il documento continua con la descrizione dei materiali che ci sono in archivio adesso, che sono dei materiali a mio parere preziosissimi e che io personalmente ne ho tratto spunti per i miei studi, per i lavori che io faccio anche attualmente. E allora poi c'è un altro pezzo che voglio leggere, corto. alla raccolta di Primo Moroni e a quanto acquistato dalla libreria Calusca City Light dopo la sua morte si sono aggiunti dentro all'archivio nuovi fondi. Le biblioteche di tre compagni recentemente scomparsi, Nuccio Canizzaro, Sergio Spazzali e Carlo Cuomo. C'è la descrizione di cosa c'è dentro questi altri tre archivi che sono stati integrati. E un ulteriore obiettivo sarà quello di ampliare la raccolta promuovendo l'acquisizione di altri documenti per ora carenti, come testimonianze e registrazioni su vari supporti, documenti iconografici, filmati, eccetera. E mentre invece per la politica, la gestione del centro di documentazione, qui ci sono dei punti che comunque invito tutte le persone che vogliono sapere di più di questa cosa qui. Il posto, il luogo adesso in cui noi ci troviamo a lavorare è proprio sopra la libreria. Ci sarà anche un tentativo di informatizzare tutto quanto, dopo la catalogazione verrà informatizzato e saremo anche collegati ad altri archivi di movimento e della storia del movimento operaio. Non ci sono solo documenti, ma si tratta anche di alcuni spunti, alcune proposte che il gruppo dell'archivio ha sviluppato e sta sviluppando. In particolare ci sono 7-8 punti, sono gli ultimi, li leggo. Corpi archivi, presentazione di testi, argomenti e percorsi tematici da parte di autori e protagonisti degli avvenimenti documentati in archivio, incontri con le persone che animano altri archivi, circa la loro storia, programmi, gli strumenti di ricerca, il che vale a restituire fisicità e presenza ai soggetti altrimenti solo immateriali. Le vite e i volti, profili biografici attraverso narrazioni, mostre fotografiche audiovisive, le perle, esposizioni temporanee a rotazione in apposite bacheche dei materiali più preziosi presenti in archivio, l'oggetto libri, mostre di volume notevoli per qualità e significati dei loro aspetti materiali, grafica, elementi tipografici innovativi, trattamento della carta, si potrà anche ristampare con una riproposizione di materiali significativi oggi assenti dal panorama editoriale, la tela, partecipazione a gruppi di ricerca e discussioni in rete con la mailing list e news group, corsi di scrittura, gruppi di apprendimento guidato e autoapprendimento, educazione alla lettura, percorsi di avvicinamento al libro, alla sua ricezione critica, i bambini e i libri, gruppi di gioco attraverso la scrittura e la lettura guidata dei testi scritti audiovisivi collocati in un'apposita sezione dell'archivio. Voglio ricordare che poi il centro l'archivio, il centro di documentazione è collegato alle attività proprio del centro sociale di Conchetta 18 e quindi le presentazioni e tutte le iniziative saranno fatte sempre in collaborazione con il collettivo di Conchetta. Poi c'è Generation X, iniziative tese alla conoscenza, allo scambio con le generazioni successive a quelle che ha realizzato l'occupazione dei primi anni 80 e hanno animato i centri sociali, produzioni espressive di scuole in autogestione, esperienze di autoinchiesta sul lavoro, testimonianze dirette sui modi e luoghi d'incontro, gusti musicali, relazione tra i sessi, le generazioni, migrazioni, progressi di creolizzazione, eccetera. Nient'altro, spero che tutti quanti siano interessati e possano partecipare a questo tentativo di costituzione di questo archivio.
Io ho visto che in cucina c'erano molte cose pronte e allora forse è il caso di chiudere la riunione dicendo che c'è un rinfresco offerto dalla libreria e avviarci verso questi luoghi, ringraziando.